Ancora con voi, eccoci qui nel pomeriggio di Maracanã. Tra l'altro approfitto per ricordarvi di scaricare anche l'app per stare con noi, uno dei tanti modi per stare con noi e per seguire insomma tutti quelli che sono gli aggiornamenti, le ultime notizie, le indiscrezioni di mercato e anche le notizie vere e proprie di mercato, perché comunque qualcosa comincia anche a muoversi in termini concreti. Oggi ad esempio in casa Inter è il Mkhitaryan Day, quindi sono state fatte le visite mediche all'Humanitas, manca ancora la firma per il giocatore armeno arrivato a parametro zero dalla Roma, dunque insomma questo in realtà è un colpo vero e proprio, dai, perché altrimenti qui si parla solo di nomi, di suggestioni, ma ancora di pochi fatti concreti che in realtà cominciano invece ad arrivare, come i vostri messaggi che sono tantissimi.
Cominciano ad andare,
tra poco sì,
il fatto questi 50 milioni ha destabilizzato comunque,
sì, ha destabilizzato
il concetto Milan.
Un pochino,
addirittura
sì, è
il
vero.
Fenomeno unico del cigno nero,
sì, piuttosto unico e raro, che ha scarse possibilità di verificarsi ma possibile in situazioni straordinarie, ci scrivono. È quello che è capitato al Milan lo scorso campionato, quindi molto improbabile che si verifichi di nuovo
il cigno nero.
E qua ci accendiamo già a giugno per agosto, insomma, no, abbiamo imparato una
nero,
cosa
voilà.
Anche io non adesso invece parliamo del cigno bianco-nero, insomma parliamo dei bianco-neri e lo facciamo con Alessio Tacchinardi, buon pomeriggio.
Ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio, ciao.
Con Francesco Repice, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, chi si risente?
Eccoci, e poi anche Claudio Nofri.
Buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ciao, voi.
Mister.
Ciao, 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 ciao.
Allora, stavamo appunto parlando di Juventus che aspetta Di Maria con ottimismo, ecco, insomma,
troppa pazienza, perché
molta
comunque
pazienza.
L'ha portata troppo per le lunghe il giocatore.
Ecco, intanto allora facciamo un giro su questo intanto, ma fino a quando si attende questo giocatore?
Quanto vale la pena?
Scusate, a me pare una roba fuori dalla grazia di Dio. Se voi immaginate Di Maria che viene con contratto, adesso un anno in prestito a 10 milioni che sono 20 con opzione per il secondo, quando si gioca il mondiale a novembre, io immagino la grande passione, la grande determinazione che ci metterà Di Maria da qui fino a novembre per andare al mondiale, visto che diciamo quello è il suo appuntamento principale, e direi che magari così non suderà tantissimo la maglia, per usare un eufemismo, il termine, col rischio di farsi male e quindi saltare il mondiale. Immaginate, e lì ci sono dei calciatori, comunque degli allenatori professionisti, che cosa significa per un calciatore finire un mondiale e dover immediatamente riprendere a giocare, cioè una cosa impossibile. Li abbiamo visti ritornare in forma dopo 7-8 mesi, un affare meraviglioso quello che sta per chiudere la Juve. Io non ne sono convinto, però insomma attendo anche la vostra opinione.
Alessio, allora, e poi mister Onofri.
Di Maria è un giocatore importante, è un giocatore che penso che anche a livello professionale sia un ragazzo serio, sia un ragazzo applicato, forte, con qualità, anche un fisico che comunque va in forma subito. Sicuramente però l'analisi c'è ed è corretta, perché onestamente sappiamo anche quanto gli argentini tengono, come tutti, però gli argentini in maniera particolare, a poter vincere un mondiale. E quindi sicuramente la testa sarà già, no, a trovare la forma per il Qatar. Detto questo, c'è da farsi un paio di domande, perché è stato mandato via Kulusevski, comunque è un giocatore forte, era un giocatore che poteva giocare in quella posizione, e adesso devi trovarti a prendere un giocatore di quell'età lì, e magari non fare un investimento, non lo so, dico un po' alla Zaniolo. Quindi insomma è da valutare, sono veramente curioso di vedere cosa vuol fare la Juve, che programma, che idea, che progetto ha in testa per le prossime stagioni, soprattutto questa, visto che Allegri ha detto che è la stagione del voler rivincere, no? Dopo le difficoltà che ci sono state. Quindi sono curioso, l'affare di Maria, anche secondo me non mi esalta onestamente più di tanto, però poi magari saremo smentiti. Sicuramente comunque è un ragazzo che lavora, pedala, corre, non fa il fenomeno in campo, quindi mi piace, no? Però col mondiale così vicino, mentalmente gli argentini possono magari soffrirne in maniera per le squadre che dove vanno a giocare.
Ecco, un po' di dubbi sono legittimi, appunto. Mister Onofri, la sintesi potrebbe essere non si discute il valore del giocatore, però magari il colpo, cioè nel senso non è di prospettiva,
il tipo di
voglio dire, e poi c'è un mondiale in mezzo e poi appunto
tante cose, il fatto che poi arriva un giocatore del genere senza, perché c'è chi dice anche magari puoi prendere Di Maria con un prospetto da far crescere la sua ombra, anche questo ragionamento.
No, ma in effetti anche quello che diceva Alessio, no, è che è chiaro che qui non parliamo di un qualcosa di mancanza di serietà, ma un qualcosa a livello inconscio, no? Tu devi andare a fare un mondiale, riparti, eccetera, e quindi è ovvio che probabilmente a livello inconscio, appunto, mentalmente non sei preparato per una situazione che invece deve essere affrontata con grande serietà tra virgolette. Però poi se parliamo proprio del giocatore, anche l'analisi che avete fatto è giusta, cioè al presente è un giocatore che ha dimostrato ancora di essere un giocatore che può cambiare le carte in tavola durante una partita, però è ovvio che è una situazione contingente, perché l'età la dice lunga. Ma del resto, per chiudere, credo che sia un pochettino, a livello del nostro campionato e anche delle grandi squadre, proprio un pochettino con la difficoltà di un mercato che ancora non si è evidenziato, deve ancora cominciare ufficialmente, ma che in effetti si trova un po' impreparati sia da un punto di vista finanziario e economico che magari proprio strategico.
Andrea, tra l'altro, aspettando di Maria, l'altro grande tema in casa Juventus è quello legato alle cessioni.
Infatti si cerca di capire anche chi potrà dire addio alla maglia bianca.
Scusate, ma Pogba sì. Arriva? Non mi è capito, un mese che vedo i giornali che c'è Pogba, ma non si capisce.
Aspettano, ma dopo il 30 giugno per arrivare.
Sì, il primo luglio.
Dal primo
aspetta,
luglio.
Diciamo.
Dal primo luglio.
Sì, però ecco.
Bisogna contentare un sacco di persone lì.
Ma per un fatto anche il bilancio, perché una volta messo a punto il bilancio fino al 30, poi cioè, da lì potranno
siamo,
partire
comunque,
le altre operazioni,
no,
mancano
che...
pochi giorni,
ecco.
E poi si fa tutto quanto, così come si fa per l'appunto. Allora
in Africa veramente Pogba.
Come Francesco, Pogba non ti abbiamo sentito.
In questo momento Pogba è in Africa.
Cioè, è vero, in vacanza, sì.
In Africa? Sì, ma questo momento lui è tranquillo, non c'è problema, sta in Africa, è sereno, quindi insomma... No. Ma anche questo comunque è un segnale della nostra inefficienza, che è dovuta a mille situazioni che è difficile analizzare in pochi minuti, rispetto ai campionati che contano. Una volta prendevamo Pogba quando ci aveva 20 anni, per dire, adesso lo prendi quando è un pochettino in discesa, e dalle altre parti si accaparrano, diciamo, giocatori di... Qui bisogna fare veramente un esame di coscienza, ma bello svelto, bello pronto, su come dobbiamo ricominciare a riportare il nostro calcio a certi livelli, che non è solamente appunto da un punto di vista strettamente tattico o tecnico, ma anzi dal punto di vista tattico credo che stiamo comunque in qualche maniera crescendo anche in squadre che non rappresentano i top team del nostro campionato, però c'è un'idea di calcio che è innovativa, se vogliamo, comunque sta copiando alcuni schemi che si presentano all'estero. Però poi è chiaro che insomma la Premier League soprattutto, ma anche altri campionati, hanno un vantaggio stratosferico nell'accaparrarsi talenti con un'età. Noi invece Pogba e Di Maria voglio dire, insomma, non è che ci abbiano più 19 anni, ecco. No, era solamente questo un intervento.
Quindi sei contro i cavalli di ritorno, anche se sono talentuosi come Pogba?
No, ma non è una questione individuale su Pogba e su Di Maria.
No, il concetto,
volevo,
ecco,
generalizzare tutto come concetto, che il nostro calcio è indietro come risultati, perché a parte la Roma che ha vinto questa Conference League, eccetera, però insomma non vinciamo più. Ma non è tanto il vincere, ma siamo protagonisti in maniera molto molto non completa, diciamo, non profonda a livello europeo, e poi appunto anche il discorso della nazionale che è conseguente a quello che sto dicendo, e quindi qui se non ci diamo una volta, secondo me paghiamo dazi ancora di più, insomma.
Tra l'altro oggi, a proposito ancora di Juventus, sta rimbalzando questo rumors veramente clamoroso che riguarderebbe Neymar. Ora, noi abbiamo chiesto anche al nostro esperto di mercato, che ci diceva, vabbè, per adesso mettiamola lì, perché è vero che è una notizia che è stata data da Sport, che comunque è un quotidiano catalano piuttosto accreditato, eccetera, eccetera, però parliamo anche di cifre veramente esorbitanti se consideriamo che all'ordo questo giocatore percepisce 48 milioni, quindi insomma una cifra veramente molto molto importante. Però su questo è arrivato anche il messaggio di un ascoltatore che ci dice che piaccia o no, il brand Juventus è cresciuto del 25% nel 2022 ed è tra i 5 brand calcistici più influenti al mondo, con una maggiore crescita, superando addirittura i valori pre-Covid. Un'operazione alla Neymar non sorprenderebbe né il mondo finanziario né nessun altro, scrive Beppe da Bergamo. Voi sareste invece sorpresi di un'operazione del genere e ritenete che eventualmente possa essere più di una suggestione? Alessio, riparto da te.
Guarda, io tecnicamente Neymar a Barcellona l'ho visto dal vivo diverse volte e mi faceva impazzire. Nel PSG secondo me si è un po' perso, ma quando poi fai quei contratti, come prima si parlava di Pogba, sì, quei contratti veramente a cifre fuori di testa, o sei veramente un Ronaldo e Messi che bisogna veramente fare i chapeau, che per 20 anni hanno giocato come se fosse l'ultima loro partita della vita, non è facile quando fai dei contratti fuori di testa così. Io personalmente, fossi la Juve e visto che a Paris Saint Germain fanno disastri su disastri tra giocatori che pagano, non pagano, continuano a ripagare ancora di più e compagnia, Mbappé gli fanno 3 anni di contratto, 24 anni, Mbappé A è l'uomo più ricco del mondo, B è senza squadra a 24 anni, cioè ne ha fatto un triennale, neanche 5 anni a bloccarlo, a 24 anni è ancora libero, quindi andrà lì a richiedere ancora più soldi. Se io fossi la Juve, vado, parlo con il ragazzo, se il ragazzo potesse interessargli, o mi pagano loro dell'ingaggio e me lo porto via, sì, la farei. Però perché io quella cifra lì non è, secondo me, la PIL di Ronaldo, come è stato criticato, perché Marotto, Agnelli lo volevano prendere, Marotto magari non voleva, e la PIL lì ha fatto sì che è aumentato il brand. Negli ultimi 2 anni il brand Juventus non ha fatto molto impazzire, 2 quarti posti a fatica, però porti indietro un giocatore che se tecnicamente è a posto con la testa è forte, certo, ma forte vero,
sì.
Quindi metto sinistra lui, Vlahovic in mezzo, Chiesa a destra, è un attacco top, però
hai risolto tutti i problemi.
30% o 40% quel caro presidente che sta riempiendo di soldi tutti, e quindi insomma io farei una roba del genere.
Francesco Repice.
Ma cosa, Neymar alla Juve?
Sì, perché insomma al momento è una suggestione, no? Beh, si sta un po' rincorrendo come voce dopo che la notizia, insomma, la data Sport, quotidiano catalano, insomma, dicendo che ci sarebbe questo interesse, comunque, insomma, al nome di Neymar associato anche alla Juventus, per quanto ovviamente stavamo sottolineando anche le cifre di un'operazione che ovviamente sarebbe più che onerosa.
Secondo me perdiamo di credibilità se parliamo di queste cose.
Quindi per te proprio è da escludere completamente.
Ma allora guardate, qui ci sono 2 squadre che volevano fare la Superlega, ma alla fine sarebbero stati costretti a fare la Superlega della Superlega. Cioè sabato pomeriggio alle ore 15 giochiamo Manchester City Paris Saint Germain. Sabato dopo alle ore 15 giochiamo Manchester City, giochiamo Paris Saint Germain, Manchester City, poi quelle sotto, forse nemmeno il Real Madrid di Cinecittà, poi quelle sotto fanno la Superlega di Serie B. Allora sono cose, sono calciatori ai quali i nostri club non possono arrivare, ma non i nostri club, quasi tutti i club esclusi 2/3 quando il Real Madrid decide di fare una follia. Cioè il Real Madrid che vuole prendere Mbappé si ritrova di fronte uno che non è non è che rappresenta un fondo, è il fondo lui stesso di un paese, di uno stato sovrano, che dice guarda, io allo stato, io per farti rinnovare, quando tu firmi ti do 100 milioni di cash e poi te ne do 50 l'anno per 4 anni. Ma di che parlate? Ma di che parliamo?
Allora andiamo
di qualcosa di più solido. Allora,
sì, parliamo di qualcosa di più solido.
Anche dal punto di vista delle cessioni, perché
sì,
noi parliamo,
esatto,
di devi
avevamo
venire,
introdotto
venire,
questo
cessioni,
argomento.
Perché la Juventus deve guardare anche qui. Partendo dai possibili nomi, si parla sempre di un Rabiot che può cambiare sponda, quindi si parla di un Newcastle e comunque di un ambiente che pare voglia la cessione del francese anche per liberare slot e soprattutto un peso economico non indifferente. Cioè è la mossa giusta a vendere Rabiot nonostante non abbia dimostrato quanto ci si aspettasse da lui, ovvero sempre il solito talento che magari a Torino avrebbe trovato la giusta dimensione per mostrare tutta la sua qualità. Bisogna tenerlo o cederlo?
Ripartiamo da mister Onofri.
Ma è chiaro che quando è arrivato ci si aspettava tutti qualcosa di diverso, non ha saputo darlo, però bisogna sempre, ecco, legandomi al discorso Neymar di prima, no? Sul fatto del Paris Saint-Germain che è pieno di zeppo di talenti, ma il calcio non è solamente, è come se nel cinema, diciamo così, tutti i contorni di attori strepitosi, ma poi non c'è il regista, non c'è quello che fa il montaggio giusto, e allora diventa un casino comunque. Per cui anche alla Juventus, secondo me, questo decadimento è strutturale, non è dovuto solamente alla mancanza di bravura da un punto di vista tecnico dei personaggi che scendevano in campo, ma c'è stato comunque un qualcosa che ha depresso, diciamo, anche giocatori che dai quali ci si aspettava qualcosa di più, e uno di questi era Pionzo.
Allora, ci sono anche le parole di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, di cui noi prima in qualche modo abbiamo già parlato, appunto cercando di capire eventualmente se insieme a Chiesa potrebbe essere anche un giocatore comodo per Allegri e anche in chiave nazionale. Adesso ci sono proprio le sue dichiarazioni che dice: se mi sento pronto a lasciare Modena e vivere in un'altra città, mi piace stare qui, sono 11 anni che vivo qui, ma sono arrivato anche al punto in cui soffrirei di meno il cambiamento, quindi insomma in qualche modo apre anche alla possibilità di andare a giocare da qualche altra parte. Alessio,
dico finalmente
era perché, ora
ma sì, ma perché sì, ma perché c'è un giocatore, allora dipendentemente che ognuno ha la sua personalità e ognuno ha il suo carattere, chi ha 19 anni vuole arrivare il prima possibile e ha una ferocia particolare per arrivarci, perché quando stai in quelle grandi squadre devi avere una ferocia particolare, e chi magari non si sente pronto, ha bisogno di più tempo, non vuole vivere sotto pressione tutto l'anno e va nelle realtà diverse, come può essere il Sassuolo, con tutto il rispetto per una realtà fantastica come quella con il Sassuolo. Però io Berardi lo vedo da tanti anni, l'ho visto anche andando a vedere gli allenamenti del Sassuolo, un giocatore di una categoria forte, poi magari non è un super top, ma è un top, è un giocatore forte. E non capivo perché non aveva quell'ambizione, però evidentemente è un carattere così. Oggi dico finalmente, perché forse si sente pronto, forse si rende conto che magari vincere anche qualcosa ha degli oneri e onori, perché c'è una pressione diversa, ci sono aspettative diverse, ci sono pressioni diverse, però magari oggi si sente maturo e pronto, quindi sono contento, mi piacerebbe vederlo in una big, perché no, la Juventus potrebbe essere, o il Milan. Lo vedrei molto bene al Milan.
Anche al Milan,
però, però è un profilo che deve fare quel salto di qualità.
Anche perché, Francesco Repic, vengo da te, se non ora quando, considerando, insomma, Alessio diceva, finalmente, è un giocatore comunque classe 94, quindi appunto...
Che non ha avuto, però posso dire, personalità
anche l'ultimo,
mancante. Perché
l'ultima grande chance per fare
se
una,
non ora quando,
un salto
perché
in avanti.
Poca personalità, evidentemente.
Deve decidere cosa fare da grande lui, perché altrimenti, insomma, non ne usciamo. È un giocatore che ha vinto un campionato europeo, quindi un giocatore che le sue esperienze adesso le ha avute. Non capisco perché debba ancora arretrare rispetto alla possibilità di giocare in un club che, con tutto il rispetto per il Sassuolo, può ambire a risultati e ad obiettivi diversi rispetto a una qualificazione in Europa. Lui deve capire che deve salire di livello, perché altrimenti non, insomma, rimane lì, sì, bravo, bello da vedere, tutto quello che vogliamo, ma rimane lì, insomma, non significa nulla, e tu non ti puoi permettere di giocare, insomma, di avere un giocatore di questo livello per farlo correre per obiettivi minimi, ecco,
cioè, diciamo anche così, per una sua evoluzione personale, diciamo, no?
Insomma, è per forza.
È il momento.
Lui, per esempio, lui sarebbe perfetto anche per il gioco di Spalletti,
anche per il Napoli, quindi lo vedresti, lo vedresti bene tu. Ecco, sento mister Onofri che dice vero, allora no, allargo, allargo il ragionamento. Più per Spalletti, per la Juve, per il Milan o magari anche per la Roma in caso di partenza di Zaniolo, non so.
No, ma no, ma io vorrei
accennare un aneddoto personale, perché sì, alla prima partita che ho commentato di Berardi col Sassuolo, ovviamente mi è venuto spontaneo dire questo finisce alla Juve, quindi in questo senso ci ho preso, ma un bel po' di tempo dopo eventualmente, ma soprattutto volevo un po' scardinare il discorso della, della scarsa personalità, perché non ha voluto tentare un... lui probabilmente si è sentito proprio investito, diciamo così, in questo attaccamento alla maglia, al luogo. Lo sapete benissimo come è stato preso. Lui stava facendo una partitina a Sassuolo, è andato a trovare un parente, un amico, adesso non mi ricordo, e un osservatore del Sassuolo è passato di lì e ha visto sto fenomeno in mezzo agli altri, giocavano a sette, ecco, e ha segnalato subito, l'ha bloccato e l'hanno preso. Voglio dire, ci sono state tutte queste situazioni che probabilmente lui stesso all'interno di se stesso appunto ha mantenuto questo attaccamento a questa maglia. Però è chiaro che è un giocatore, sì, concordo sul fatto, non un top player, però uno forte, forte, forte e adattissimo al gioco del Napoli, sicuramente, come diceva Francesco, però io credo che sia adatti a tutti i ruoli, perché ha veramente ai ruoli, insomma,
cioè potrebbe far comodo a tante squadre.
A tante squadre, esatto, sì, infatti, per me sì.
Allora, un ultimo giro lo volevo fare anche con voi, prima di salutare Francesco Repic e Claudio Onofri, sul sondaggio che stiamo lanciando oggi sulla nostra pagina Twitter di TMV Radio, che riguarda proprio la Juventus, in cerca anche di un bomber di scorte. Quindi qui torniamo al mercato in entrata, qual è la soluzione migliore? Abbiamo proposto tre nomi, potete naturalmente aggiungerne altri. Ripartendo da Alessio, noi abbiamo scelto Arnautovic, Dzeko oppure magari un ritorno di Alvaro Morata.
Ah, però, Dzeko? No, guarda, io non so onestamente, sto leggendo poco, però qualcosa ogni tanto do un'occhiata. Non so la strategia della Juve quest'anno, sono proprio sincero. Una strategia come quando giocavo io, poche parole, ma rispetto all'anno scorso, che sono stati onestamente impreparati, ma non per colpa loro, per colpa di Ronaldo, che gli ha detto che rimaneva e l'ultimo giorno se n'è andato, veramente l'ha messa in grandissima difficoltà. Quest'anno, secondo me, dopo un'annata non positiva, a me non mi è piaciuta la Juve quest'anno, e quello che ha fatto, secondo me, è il minimo, però comunque ha portato la Champions League, è andato comunque in finale in Coppa Italia e compagnia, però mi dà la sensazione che parlino poco, ma abbiano già delle chiare idee in testa, o quantomeno io ho quella sensazione lì. Poi magari invece a Torino sono lì che magari non sanno magari bene come fare, ma la mia sensazione è che abbiano bene le cose, ben definite tutto, che poi può essere prendiamo Pogba, prendiamo Di Maria, prendiamo tra virgolette gente vecchia ma pronta per vincere o altre cose, non lo so, però per la punta secondo me hanno già in testa. Sicuramente Ken è stata una delusione, Dzeko è un giocatore forte, Arnautovic è un giocatore forte. Però onestamente non ho idea. Morata io personalmente lo terrei. Il sesto uomo del basket di tutti questi è quello che mi piace più, cioè Morata è quel giocatore che ti può fare un po' tutto là davanti, non è uno tanto che rompe se magari sta in panchina. Per me è il profilo giusto da tenere come sesto uomo nel basket.
Mister Claudio Onofri.
Ma sicuramente da un punto di vista tattico do pienamente ragione a quello che ha detto Alessio adesso su Morata. Sotto il profilo, diciamo, della dimensione, età a parte, mi prendo Dzeko tutta la vita. Anche qui c'è un piccolo aneddoto: mi scontrai con il mio ex compagno di squadra Roberto Pruzzo quando andò alla Roma, che nelle prime partite lo identificò come, insomma, un giocatore, un mezzo giocatore, e siccome l'avevo visto tante volte sia in Inghilterra che a casa sua eccetera, onestamente gli ho detto guarda che è stata l'anatopica incredibile, perché questo è veramente forte forte. Per cui voglio dire, Dzeko, se parliamo di dimensione dei tre che avete detto, io prendo Dzeko.
Chiede Francesco Repice per chiudere il...
Ed un Dzeko tutta la vita, anche perché è uomo spogliatoio, perché sa fare tutto, è un regista offensivo, va anche in gol, ha esperienza internazionale, non deve giocare tutte le partite. E poi, come ha detto giustamente Alessio poco fa, lui sarebbe già stato bianconero l'anno scorso se Cristiano Ronaldo avesse detto con una settimana anticipo che sarebbe andato via. Allegri era pronto a prenderlo, cioè si erano pronti a prenderlo, era fatta praticamente. Quindi così. Però non mi fate niente su Zaniolo, sulla storia più bella dell'estate.
Vai, guarda, hai un minuto proprio a partire da ora, sennò poi ci sgridano.
Allora, voi immaginate che c'è una società che non appartiene a un fondo, che è una società che appartiene a un gruppo privato, no? È un club calcistico che ha fatturato quest'anno, 2021, 11 miliardi di dollari. Okay? E visto che ci sono delle società che invece sono proprietà di fondi con la possibilità di andare a attingere 6 miliardi di euro in totale rispetto a tutte le avventure in cui si sono impegnate, e con un proprietario che può vantare un patrimonio personale di 1 miliardo di dollari. Allora, io credo che per chi conosce un attimo, per chi ha imparato a conoscere i Friedkin, pochi fatti, poche parole e molti fatti, sanno benissimo che meno di 65 Zaniolo non si muove adesso, e l'anno prossimo, con scadenza 24, l'anno prossimo, se riuscirà a ritornare, e io non ho dubbio, perché secondo me è il più forte di tutti in assoluto che c'è in Italia, ma se lui torna quello che era dopo due incidenti così, altro che 65. Quindi vorrei capire perché la Roma vorrebbe vendere Zaniolo oggi, alle cifre che peraltro dicono gli altri, proponendo giocatori, posso dire, impensabili. Io capisco che bisogna scrivere, bisogna dire delle cose, però ho letto robe incredibili, credo, McKenny, come si chiamava, Arthur, cioè delle cose che... Io mi aspetto il Selem Kert, io immagino i dirigenti di una squadra, o il dirigente di una squadra come il Milan, tipo Paolo Maldini, che va da Mourinho a dire ti do Selem Kert e 20 milioni, 15 milioni. Cioè, io, secondo voi è una cosa possibile? Ma non riesco a capire, rispetto a un club che poi è finanziariamente forse il più solido di tutti.
Io non, chi vuole rispondere?
Magari non ci chiede proprio
in...
la Roma in Zaniolo al 100%. No, so di avere un buon elemento, ma non che può esplodere.
A 65 milioni, però. È la Roma che lo mette in vendita a 65. Voi ditemi in Italia chi si può permettere 65. La Juventus per prendere Vlahovic a 65 deve dare Kulusevski e come si chiama a Paratici.
No, ma poi ormai si parla talmente tanto di sostenibilità, di evitare queste spese folli, eccetera, eccetera, quindi veramente è una cifra appunto che...
Ma non, poi a 2024,
certo.
Non riesco a capire io.
Perché dovrebbe privarsi ora, dici tu giustamente, dato che mancano ancora due anni. Sì. Allora, grazie anche per questa riflessione. Lasciamo aperto l'interrogativo intanto se i nostri ascoltatori vogliono commentare. Noi torneremo naturalmente anche sulla questione Zaniolo. Ringrazio intanto Francesco Repice per essere stato con noi,
grazie,
e anche mister Claudio Onofri. Alla prossima.
Grazie mister.
Chiedo invece ad Alessio se rimane un altro pochino, perché insomma abbiamo ancora tanti argomenti da affrontare insieme. Tra l'altro anche una domanda audio arrivata per te, quindi andiamo in pausa, torniamo e te la facciamo ascoltare subito.